Radio Popolare Popolare Network, Serena Tarabini ai microfoni, benvenute e benvenuti a Parla con lei. Parla con lei, care ascoltatrici, cari ascoltatori, ormai lo sapete, è una trasmissione dove incontriamo le donne e attraverso quello che fanno, che sia per lavoro, che sia per passione, e quello che pensano, ci addentriamo nella realtà che ci circonda per conoscerla e comprenderla meglio, grazie anche a uno sguardo femminile. Con l'ospite di oggi, in particolare, entreremo in contatto con un mondo, quello della cura, e in particolare quello della cura delle persone anziane, che spesso rimane in ombra. Do subito il benvenuto quindi ad Alba Bonetti, che attualmente di professione si occupa proprio della formazione delle persone che curano le persone anziane. Ciao Alba.
Grazie Serena, piacere di essere qui.
Allora, Alba Bonetti, una brevissima presentazione, milanese, classe 1965, laureata in filosofia e ha lavorato a lungo nella formazione nel settore sia profit che non profit, per poi diventare direttrice gestionale di diverse strutture sociosanitarie, mentre ora invece è coach in particolare per i caregiver. Insomma, quello dei caregiver sarà un po' il tema centrale della puntata di oggi, però prima di arrivarci vorrei chiederti, Alba, un po' se ci racconti come si è dato questo curriculum abbastanza fuori dall'ordinario.
Grazie Serena. In effetti, pensando a questa intervista, un po' ripercorso quelli che ormai sono 30 e passa anni di lavoro, e devo dire che mi sono sempre fatta guidare dalla curiosità e dalla possibilità di lavorare con delle persone interessanti. Io ho cominciato facendo i corsi di formazione per le operatrici che assistevano a domicilio gli anziani, quindi negli anni 90 ero già un po' in questo settore, solo che gli anziani degli anni 90 erano assistibili a domicilio in maniera più lieve di quello che succede oggi. Poi dopo mi sono un po' fermata, mi sono interrogata sulle mie capacità, ho fatto un corso che prevedeva un tirocinio in azienda e sono entrata in una multinazionale, quindi sono passata dal no profit, assistenza alle persone, a una multinazionale che faceva consulenza. E mi sono occupata sempre di formazione, poi da lì sono andata in un'altra multinazionale che faceva ingegneria e costruzioni, quindi business molto, molto diversi, ma interessanti, che mi hanno incuriosito. Poi dopo ho fatto i conti, ho detto, caspita, ma io avevo detto che volevo lavorare solo per un po' nel B2B, come si dice, insomma, nel mondo aziendale, e adesso sarebbe ora di tornare a lavorare nei servizi alla persona, e così ho cominciato a lavorare come direttrice di RSA in un RSA di Genova, quindi ho cambiato lavoro e città.
Prima hai detto l'assistenza negli anni 90 che era diversa da quella attuale, a che cosa ti riferisci in particolare?
Mi riferisco al fatto che i progressi della medicina, della chirurgia, della farmacologia fanno sì che degli eventi traumatici degli anni 90 che potevano pregiudicare irreversibilmente la salute degli anziani e anche accorciarne molto la vita, non so, un infarto, un ictus. Adesso invece, grazie a questi progressi della medicina, sono gestibili, cioè adesso si opera per frattura di femore delle persone di 98 anni, no? Allora non si faceva. E quindi la medicina ci regala la longevità, ma non ci regala la salute.
E infatti questo è un po' il cuore anche del discorso in relazione alla cura, no? Il fatto che dobbiamo è aumentata la necessità della cura nonostante i progressi della medicina. Ma questo arriveremo dopo. Volevo rimanere ancora un po' sul percorso. Quindi sì. Questa tua esperienza nel profit oriented ti ha lasciato qualcosa che poi è stato utile nel invece nel ritorno nel tema della cura e in particolare nella direzione di queste delle strutture sanitarie dove hai lavorato?
Non direi in maniera specifica su questo, però aver lavorato in situazioni molto eterogenee, soprattutto nella società di ingegneria, che nel periodo in cui ci sono stata io faceva molte acquisizioni, quindi bisognava lavorare con colleghi sudafricani, cinesi, canadesi, tedeschi, eccetera. Si trattava di mettersi alla prova. Io non ci avevo mai lavorato, no? Che il fatto di avere a che fare con culture aziendali molto, molto diverse. E questo poi l'RSA, per esempio, è un mondo dove tu incontri tantissimi punti di vista diversi, perché ogni famiglia porta il suo. Quindi non è un'analogia del tutto calzante, però sicuramente l'esperienza nel no profit mi ha abituato molto a contesti mutevoli, questo sì.
E quindi dal profit sei ritornata all'originario desiderio, sì. Passione. Questa attenzione verso questa fase della vita che è la vecchiaia, questa fragilità che porta a questa fase della vita, da parte questa attenzione a questa fragilità che è da parte tua, a che cosa è dovuta?
Penso a un dato biografico, perché io sono nata da genitori anziani e in una famiglia con molte persone anziane, con delle zie più anziane dei miei e quindi tra l'altro pochissimi sposati, quindi non avevo a che fare molto con dei cugini, i cugini che avevo stavano lontano e quindi sono sempre stata con degli adulti molto adulti che poi sono diventati anziani e poi vecchi. E quindi io ho cominciato a occuparmi della vecchiaia delle mie zie nel 99, insomma 2000.
Ed è stata un periodo di cura lungo?
E diciamo alternato, perché dopo il decesso di una si ammalava un'altra e un po' è stato un inanellarsi di periodi critici.
E quindi pensi di aver sviluppato lì questa sensibilità o comunque di aver capito lì quello di cui c'è bisogno dentro questo aspetto della vita che invece era in generale vedevi come trascurato?
Sì, perché la soggettività della persona anziana e la soggettività di chi l'accudisce non sono contemplate normalmente nei servizi.
Questa attenzione si rispecchia anche, credo, in molti dei brani che hai portato qui a Parla con Lei oggi. Possiamo cominciare ad ascoltarne qualcuno. Lascio scegliere a te quale e magari ci spieghi perché in particolare hai scelto questo brano.
Io partirei da Un vecchio e un bambino di Guccini, perché credo che in una canzone contemporanea la parola vecchio non si metterebbe, perché censuriamo la parola come censuriamo il concetto di vecchiaia. Questa canzone è del 72 e mette vecchio nel titolo ed è un racconto sicuramente post-apocalittico di un disastro climatico, eccetera, ma è anche un racconto di passaggio di storie dal vecchio al bambino in un modo talmente poetico che il bambino pensa che sia una fiaba e ne chiede delle altre. Una dimensione intergenerazionale che in un paese con la natalità a picco come il nostro è molto rara da trovare.
Su questo paradosso torneremo dopo l'ascolto di questo brano.
vecchio e un bambino si presero per mano e andavano insieme incontro alla sera. La polvere rossa si alzava lontano e il sole brillava di luce non vera. L'immensa pianura sembrava arrivare fin dove l'occhio di un uomo poteva guardare. Tutto d'intorno non c'era nessuno, solo il tetro contorno di torri di fumo. I due camminavano, il giorno cadeva, il vecchio parlava e piano piangeva, con l'anima assente, con gli occhi bagnati, seguiva il ricordo di miti passati. I vecchi subiscono le ingiurie degli anni, non sanno distinguere il vero dai sogni. I vecchi non sanno nel loro pensiero distinguerne i sogni, il falso dal vero. Il vecchio diceva guardando lontano, questo coperto di grano, immagina i frutti e immagina i fiori, pensa alle voci e pensa ai colori. E in questa pianura fin dove si perde crescevano gli alberi e tutto era verde. Cadeva la pioggia, segnavano i soli, il ritmo dell'uomo e delle stagioni. Il bimbo ristette, lo sguardo era triste e gli occhi guardavano cose mai viste. E poi disse al vecchio con voce sognante: mi piacciono le fiabe, raccontane altre.
Radio Popolare, Popolare Network parla con lei quest'oggi in compagnia di Alba Bonetti, con cui stiamo parlando molto, anche perché ce n'è bisogno, perché non si fa spesso, di vecchiaia. Da qui questa canzone che metti a dialogo, che è stata scelta perché, per due motivi da Alba, perché mette a dialogo due generazioni e, mi diceva prima, anche perché ha nel titolo una parola che insomma non fa molto moda, non fa molto attrattività, no? Appunto la parola vecchio, perché proprio la vecchiaia è questa, c'è questo paradosso. Viviamo in una fase del mondo, o quantomeno in Italia e in Europa, in cui la vecchiaia prevale sulla gioventù, cioè sono molti più le persone anziane che le persone giovani, e questo paradosso non ce lo stiamo vivendo tanto, tanto bene.
No. In Italia l'indice di vecchiaia è superiore al 200%, significa che per ogni persona sotto i 15 anni ce ne sono due sopra i 65. E per l'effetto combinato della denatalità e della longevità in Italia, il nostro è il paese più vecchio d'Europa, dopo la Germania. Il più vecchio del mondo è il Giappone. La cosa paradossale è proprio questo, secondo me, l'aggettivo da usare. La cosa paradossale è che di questo tema la politica non parla.
E
cioè
perché?
Dovrebbe essere uno dei cinque temi in agenda. E adesso sono curiosa di vedere come usciranno le campagne elettorali dei partiti per le politiche dell'anno prossimo, ma della vecchiaia non si parla perché pensano che non costruisca consenso, perché colludono, secondo me i politici colludono con l'idea che siamo eternamente, se non giovani, destinati comunque a vivere in eterno, che è un po', come dire, una, ovviamente una fantasia abbastanza puerile, no? Perché comunque in Italia ci sono più di 4 milioni di anziani non autosufficienti, la maggior parte dei quali accuditi dalle famiglie, perché in RSA c'è posto per meno del 10% di questo numero, quindi ci sono 320.000 posti letto in RSA, tutti gli altri sono accuditi a casa. E questa è tutta una sfera, come dire, un aspetto del nostro vivere di questi tempi che non viene visto dalla società, non viene visto dai servizi. Cioè le ore di assistenza domiciliare media annue per un anziano non autosufficiente sono 14.
Cioè, ridicolo.
Dimmi solletico con 14 ore all'anno per un anziano non autosufficiente. E quindi tutto viene scaricato sulle spalle delle famiglie che spendono più di 7 miliardi e mezzo all'anno. E soprattutto non si fa quella che io ritengo fondamentale, non si fa una educazione civica all'invecchiamento, che non è soltanto quello che ci dicono in termini di cosa non devi mangiare, non devi fumare, devi camminare 30 minuti al giorno, sacrosanto, ok? Ma c'è tutta un'educazione esistenziale, psicologica, cosa vuol dire diventare vecchi? Perché la vecchiaia è l'unica stagione della vita di cui non abbiamo né storia né memoria. Ci ricordiamo come eravamo da bambini, da adolescenti, quando chiediamo a qualcuno, un partner, un figlio, come stai, ci aspettiamo che ci parli di come sta tra sé e sé, come sta con la sua coscienza, con la sua intimità. Quando chiediamo come stai a un anziano, ci aspettiamo che ci dica qualcosa dei suoi reumatismi, dei suoi dolori. E gli anziani si conformano a questa attesa sociale, perché quello che veramente sentono difficilmente lo dicono. Che cosa pensano gli anziani? Pensano a come sarà la loro vita, se sarà lunga, se sarà lunga, se sarà breve. Pensano a come sarà la morte. Quando un anziano al compleanno, al Natale, dice potrebbe essere il mio ultimo Natale, tutti attorno pronti a dire ma no, ma figurati, ma hai la schiena migliore della mia, ma ci seppellerai tutti, no? E il ritornello è questo qua. È una cosa che io penso sia violentissima, perché si fa proprio un'operazione di censura su quello che quella persona lì in quel momento avrebbe voglia di dire e di condividere. E a volte essere in RSA ti permette di farlo, perché sei con dei coetanei, perché con la generazione più giovane questa cosa non ti è permessa. E questo è terribile.
Alba, tu hai gestito per 10 anni, no? Mi dicevi, sì. Un RSA. Nella tua esperienza, cioè, cosa hai visto che dentro l'RSA che è... In armonia, permettimi il termine, con questa fase della vita che tu hai descritto benissimo adesso, come non venga compresa, non venga empatizzata, non venga studiata, no? Come approcciarsi anche sia personalmente, cioè la persona stessa anziana, ma sia le persone che sono vicine alle persone anziane, cioè quanto dentro, al di là, al netto di definanziamento, strutture insufficienti numericamente, sotto personale sotto dimensionato, eccetera, cioè al netto di questi difetti strutturali, quanto le persone che sono dentro l'RSA, quanto ciò che gira attorno all'RSA, le modalità con cui sono gestite le RSA, penso a quella che hai gestito tu alla conoscenza che immagino hai magari di altre, appunto sono consapevoli delle necessità vere di una persona anziana, di questa complessità, e sono in armonia con quello di cui loro hanno bisogno veramente.
È molto difficile assistere un anziano che è un tuo parente, perché di solito tendi a sottostimare i suoi deficit. Ma sì, la mamma ogni tanto si dimentica il gas aperto, vabbè, lo spegne il papà. Vuoi togliere la patente al papà? ma sei matta? Ma è come ammazzarlo, no? Quindi in famiglia si discute, qualcuno vede i deficit, qualcun altro li nega, quindi quando comincia un po' il bisogno di essere accuditi, no? Bisogno che qualcuno ti guardi. E poi tendenzialmente i figli, almeno l'ho trovato spesso questa convinzione, i figli si pensano come unico centro di gravità affettiva, soprattutto delle madri. E invece ci sono delle donne che, entrate in RSA, scoprono tutto, cioè danno la stura a un'energia che le porta a organizzare la tombola, i tornei di carte, a frequentare amiche, amici, poi nascono anche degli amori, che lì è sempre un po' molto problematico da gestire. E quindi quando i figli chiamano e dicono, e si sentono dire dalla reception che la mamma non può venire perché sta giocando a carte, sta vedendo un film, sta sentendo una conferenza, si sentono un po' spiazzati, no? Perché dice, ma la mamma dove l'ha trovata tutta questa energia? E io ho visto nascere veramente delle amicizie commoventi e intense tra signore che avevano superato, parlo di donne perché in RSA su 10, 8 sono donne più o meno, perché nella generazione degli anni 30-40 gli uomini sono meno longevi, e ho visto nascere proprio dei sentimenti intensi, no? E anche commoventi. Uno si è costruito amicizie per tutta la vita, ma ha ancora energie affettive da dare quando ha 90 anni.
E questa cosa non è capita dai familiari?
No, questa cosa non è che non sia capita, è che si sviluppano anche delle gelosie, no? Perché c'è l'idea che, come dire, appunto, io sono quella persona che conta per la mamma, com'è possibile che alla mamma interessi qualcun altro? O io sono la persona che è capace di curare mio marito e non vedo l'ora di riportarmelo a casa perché voi fate abbastanza, ma io meglio.
E dentro queste strutture la capacità di andare incontro ai bisogni delle persone anziane, sì. Dove non sempre funziona questa capacità?
Beh, non funziona sicuramente adesso, cioè io sono uscita dall'RSA nel novembre del 22 e allora ancora non c'era questo problema così, così diffuso degli organici sottostaffati. E questo è sicuramente un elemento che mette in tensione tutto il sistema, perché se non ci sono abbastanza operatori, educatori, fisioterapisti, medici, ovviamente tutta l'attività assistenziale ne risente. Però in generale io ho trovato, siccome io ho sempre amato portare dei cambiamenti nell'RSA che ho gestito, ho trovato sempre uno staff pronto a recepirli, perché poi in queste strutture la difficoltà vera è che, dovendo curare cronici, ci si cronicizza come staff, no? E quindi ci si assesta sulla ripetizione, sulla routine. L'anziano ha bisogno di routine per stare tranquillo, per essere accudito nel migliore dei modi. C'è un po' il rischio che questa attenzione poi diventi il modus vivendi anche dello staff, e su questo bisogna un po' sorvegliare.
Cioè che diventi un po' uno standard che si applica a tutti, intendi?
Sì, uno standard che si applica a tutti, ma che appunto che non mantiene più la curiosità per introdurre delle cose nuove. Invece una cosa stupefacente è che con gli anziani c'è tantissimo da inventare, tantissimo da sperimentare.
Hai un esempio di questo?
Io per esempio in una delle RSA che ho gestito mi trovavo dall'altra parte della strada una scuola materna e un asilo nido. E allora ho pensato che si poteva fare un progetto che metteva assieme novantenni e bambini e bambine di 4 anni, no? ho avuto le obiezioni delle educatrici della RSA. E no, ma poi i bambini si spaventano quando vedono gli anziani, perché magari un anziano, non so, non riesce a masticare bene o così, no? Perché hanno le carrozzine, non le hanno mai viste. Vado a incontrare le educatrici della scuola materna che mi dicono, no, ma come si fa? Perché i bambini al pomeriggio dormono. Dico, guardi, anche gli anziani dormono. E insomma, alla fine li ho convinte. Prima abbiamo fatto una visita noi con quattro signore in carrozzina, e poi sono venuti otto di loro, la cui età sommata faceva 32 anni praticamente, e hanno portato un messaggio di saluto. Ci ho visto tutte le signore commosse, piangere, eccetera. E poi è andata avanti la cosa, no? Perché se tu parti dal presupposto che si può fare, alla fine il modo per farlo lo trovi.
Sì, come appunto non bisogna rassegnarsi a che sia o fissarsi che sia un'epoca sempre uguale a se stessa, sì. C'è un'evoluzione anche dentro e una possibilità di sorpresa, di novità anche, certo, dentro una fase, diciamo, conclusiva, sì, della propria vita.
Un'altra cosa, io ho sempre trovato che fosse ingiusto che, siccome la maggior parte delle persone in RSA non possono più andare nel mondo, per le barriere architettoniche, per tutta una serie di guai, di limiti, e allora perché il mondo non può andare da loro? E allora orchestre, e allora conferenze, e allora film, no? Cioè tutta una serie di attività che io le guardavo e dicevo, è come se non avessero più tutto questo metallo che le sostiene, no? Queste sedie a rotelle, che sono indispensabili, per carità, ma mi sembravano alleggerite, perché poi facevamo i commenti su quello che avevano visto e sentito e ne chiedevano sempre di più.
L'animo rimane. Ascoltiamoci un'altra delle canzoni che hai portato, sì, a Parla con lei. Alba, adesso la mandiamo e poi spieghiamo un pochino il perché di questa scelta.
Get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me, will you still feed me when I'm 64?
Parla parola con lei in compagnia di Alba Bonetti, che ci ha portato questa canzone dei Beatles, When I'm 64, e immagino che abbia una relazione sempre con il tema della vecchiaia.
Sì, perché Paul McCartney ha scritto questa canzone, l'ha incisa, cioè quando ne aveva 25, immaginandosi come sarebbe stato a 64, o comunque fantasticando di questo pensionato un po' stempiato che strappa le erbacce in giardino, eccetera. E settimana l'altra ne ha compiuti 84 e ha pubblicato l'ennesimo album. E in effetti diciamo che ci sono soltanto, per quel che vedo io, due professioni nelle quali non si viene espulsi dal
lavoro.
Una volta anziani. Le rock star, che vanno avanti a oltranza, e i politici, per dire, Mattarella c'è la stessa età di Paul McCartney. E quindi ci sono alcuni vecchi che celebriamo perché compiono gli anni, arrivano dei traguardi, non so, la Vanoni che è arrivata a 90 anni, Paoli, eccetera, no? Ma perché appunto hanno qualche aspetto di eccezionalità. Sembrano più dei grandi adulti che non dei vecchi. Invece la stragrande maggioranza delle persone vecchie in Italia escono dal mercato del lavoro 67, più o meno a 67 anni, e quello che succede, grazie ai progressi della medicina che dicevo prima, è che abbiamo guadagnato uno spazio di circa 15-20 anni tra la fine della vita lavorativa e la fine della vita biologica. Ma se non sei Paul McCartney non sai assolutamente che senso dare a questi anni, perché la vecchiaia è solo il tempo appunto del vuoto.
O dell'attesa della fine.
Dell'attesa della fine, sì. E quindi è molto difficile. Certo, ci sono tutti i discorsi della silver economy che sono molto roboanti, ma quelli sono, come dire, pensati per degli anziani alto spendenti, no? Però se tu non sei un anziano alto spendente, anzi, se devi tenere da parte le risorse perché non sai quanto vivrai e non sai che cosa ti succederà, non c'è un valore sociale, non c'è una visibilità, non c'è anche dal punto di vista del linguaggio è anche peggio essere vecchia che essere vecchio, perché per gli uomini si dice è un gran bel vecchio. Invece per una donna, bella e vecchia non stanno mai nella stessa frase. O sei vecchia o sei bella, devi decidere, delle due l'una, no?
Quindi è un po' il filo conduttore di questa trasmissione oggi, no? L'anzianità, la vecchiaia e nella sua invisibilità, ma è anche nel suo stigma, no? Insomma, non è una condizione piacevole, vissuta come piacevole sia dalla persona anziana in sé, sia da chi la osserva, quando invece lo sforzo è quello proprio di rendere questi anni in più che la medicina, cioè ancora non siamo capaci di dare valore a questi anni in più che la medicina ci ha dato. E quindi, insomma, abbiamo parlato un po' delle strutture dove le persone anziane che non hanno più l'autonomia, nonostante appunto l'allungamento della vita e questa salute in più, però devono essere accudite, e quando non sono le RSA sono le persone o i familiari o delle persone specializzate in questo a prendersi cura di questi anni che non sono, quando non sono in piena autonomia. Ecco, tu Alba dalle RSA a un certo punto hai deciso di dedicarti in particolare a questo settore lavorativo, quello dei caregiver, che è altrettanto invisibilizzato, altrettanto come dire, poco attrattivo nelle narrazioni e nell'immaginazione, che è quello dei caregiver, come gli anziani stessi, no? Innanzitutto, come questo passaggio è stato dovuto a che cosa?
Perché ho lavorato in RSA anche ai tempi del Covid, quindi ho fatto 3 anni qui a Milano, 2020-2021 e anche in parte il 2022. Sono stati anni molto pesanti, molto dolorosi dal punto di vista del veder mancare delle persone a cui si era affezionati e dal punto di vista anche della esiguità delle risorse che si avevano a disposizione. Mi ricordo quanto abbiamo dovuto tribolare per avere i tamponi, perché gli ospedali ce li avevano ma l'RSA no. E poi la relazione con i familiari, che erano molto, molto esigenti e molto arrabbiati, in parte comprensibilmente, in parte insomma, in parte no, perché si trattava di una pandemia, no? Quindi molta parte del mondo era coinvolta in quello che stava succedendo. E allora ho pensato che forse mettermi a lavorare, a ricercare, a leggere e costruirmi una professione mia, cioè un'attività libero professionale, poteva essere più consona a questa fase della vita.
Un'attività che appunto tu definisci, diciamo, coach dei caregiver. In che modo si articola questa professione?
E si tratta di dare supporto, di aiutare le persone a utilizzare le potenzialità che hanno per fronteggiare in una maniera meno sofferta la situazione di accudimento. Perché, come dicevi tu, l'invisibilità degli anziani si riverbera su chi li accudisce, così come anche sullo scarsissimo valore sociale di chi lavora nell'RSA. Sono tutti fenomeni collegati, e solo che quando si tratta di relazioni familiari spesso sono le donne a occuparsene, per il 60% sono le donne a occuparsi degli anziani di casa, anche dei suoceri, non soltanto dei genitori, anche dei suoceri. E questa c'è una pressione sociale sulle donne a essere coloro che accudiscono sia i bambini che i malati di casa che gli anziani. È come a volte vissuta come una non scelta, non è possibile scegliere di fare altrimenti. E questo però nel tempo diventa particolarmente logorante, anche perché quando si comincia a prendersi cura di un anziano si tende a cristallizzare, questo lo vedo nelle persone che seguo come coach, le vicende di accudimento sono delle vicende che magari vanno avanti da 7 anni, ma le persone mi dicono: quando ho pensato di portare a casa mia madre, che era emiplegica dopo un ictus, io mi sentivo piena di energie e pensavo che lei sarebbe rimasta così, ma non vanno così le cose, perché inevitabilmente la vita declina. L'unica cosa che non sappiamo è il ritmo con cui declina, ma sicuramente declina. E quindi dopo 7 anni ovviamente la situazione della mamma è peggiorata e le energie della signora che l'accudisce, della figlia che l'accudisce, sono molto consumate.
In che modo si supporta un caregiver? Immagino ogni situazione sia particolare e specifica, però in generale quali sono, anche per le persone che magari conoscono, sono familiari di un caregiver per scelta o per professione, in che modo loro stessi hanno bisogno di supporto, no?
Sì.
In che modo in generale è possibile sostenerli?
Bisogna capire la relazione di cura come è impostata da parte del caregiver. Se è impostata in una modalità esclusiva, soltanto io so cosa serve alla mamma, soltanto io so fa star bene il papà, allora queste sono delle situazioni molto difficili da sostenere, perché come dire, la persona ritiene di essere indispensabile ed è difficile aiutarla. Se invece il punto di vista di chi accudisce non è così assoluto, se manifesta della fatica, se manifesta allora per esempio cominciare a fare delle cose insieme, non proporsi di sostituirla, ma cominciare a fare delle cose insieme. Spiegami come fai, fammi un po' vedere come fai, e essere persistenti, perseveranti, perché una volta ogni tanto non cambia niente, non sposta niente, no? Ma se per un mese vengo da te alle 4 e prendiamo assieme il tè con il papà, forse il mese dopo tu a quell'ora puoi uscire, andare dal parrucchiere, perché il tè al papà lo so fare anch'io.
Certo.
In tanti casi poi c'è anche il pudore, la vergogna di mostrare il genitore a qualcuno che l'ha già conosciuto, l'ha conosciuto nella sua fase adulta, mostrarlo con questa salute declinante, magari con quando si dice il papà non è più lui, no? Cioè quando la mente se ne va. E invece anche questa secondo me è una competenza sociale che noi dovremmo acquisire, sapere come si interagisce con un malato demente, cioè sapere come non sentirsi a disagio e non far sentire a disagio una persona che ha dei problemi di demenza. Queste sono tutte cose che si possono imparare, non c'è niente che si inventa.
Ecco, tu su questo tema, su questa professione, hai proprio anche scritto un libro, no? Che si intitola Un cerchio di ciliegie, comfort book per chi accudisce persone anziane. Io, come mai un cerchio di ciliegie? A che cosa fa riferimento questo libro?
Un cerchio di ciliegie è la frase che aveva detto mio zio quando era ricoverato dopo aver avuto un ictus. Era uno zio con una mente brillantissima, che sapeva tante lingue: ungherese, gaelico, arabo, turco, oltre a quelle solite, insomma, che però trattandosi di lui erano banali, no? L'inglese, il francese, il tedesco. E quindi noi nipoti non ci capacitavamo che lui non fosse in grado di dire delle frasi di senso compiuto, anche se i medici erano stati abbastanza drastici nel non lasciarci possibilità, cioè ci avevano detto che non avrebbe recuperato. Ma noi volevamo a tutti i costi dare allo zio una speranza e smentire i medici. Quindi nelle sue frasi cercavamo un senso che ci dimostrasse che avevamo ragione. E un giorno lui ha visto mia cugina e mia sorella e ha detto siete come un cerchio di ciliegie, e ci siamo arrampicati per interpretare che voleva dire prima non vi vedevo mai, adesso siete qui, perché andavamo tutte le settimane, lui stava a Roma, andavamo a trovarlo tutte le settimane, e una nipote tira l'altra come una ciliegia tira l'altra, ma era impossibile che lo zio riuscisse a pensare e a dire una cosa del genere. Ma io sono rimasta colpita dal senso di benessere che ci dava fantasticare che lo dicesse. E non lavoravo ancora in RSA. Poi ho cominciato a lavorare in RSA e ho visto che questo è un esercizio che fanno spesso i familiari delle persone verso la fine. Quando la fine è in qualche modo stata annunciata dai medici, ma i familiari ancora non sono pronti per accettarla, allora stanno in una sorta di guado, in una sorta di interregno, in cui pensano una cosa e il suo contrario. Noi pensavamo che lo zio non avrebbe avuto chance, ma avevamo bisogno di pensare che dicesse delle cose di senso compiuto. E allora questa frase perché quando io abbiamo vissuto quell'episodio ho pensato questa storia la racconterò prima o poi, e quindi è stato il primo capitolo che ho scritto. Non sapevo neanche che avrei scritto un libro, però avevo voglia di mettere su carta questa storia qui durante i tempi del Covid, e quindi ho scelto questo titolo perché è il titolo che mi ha ispirato lo zio, e poi anche in omaggio a tutte le persone che ho visto soffrire per i loro cari.
In che modo continua questo libro? Quindi come è uno strumento di conforto
perché
chi cura gli anziani?
Siccome l'attività di accudimento sospinge nell'isolamento e nell'autoesclusione sociale, anche nell'autocensura, ho pensato che raccontare che cosa vuol dire dal punto di vista delle emozioni, assistere in famiglia, assistere in RSA, e ho anche raccontato una ventina di interviste di persone che accudiscono o hanno accudito i loro cari. E poi c'è la parte iniziale che è un'introduzione concettuale sulla morte, la vecchiaia e le ambivalenze dell'accudimento.
Allora, che ne dici, Alba, se adesso ci ascoltiamo la terza delle canzoni sì. che hai portato, che come le precedenti ci aiuta a continuare questa conversazione.
Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory but never forgets what I lost. Wake me up when September ends.
We'll be right back. Radio Popolare, Popolare Network parla con lei, siamo con Alba Bonetti in questa lunga e profonda conversazione sull'anzianità, sulla vecchiaia, sulla cura di questa fase della vita. Ci siamo ascoltati questo brano dei Green Day che, dicevamo, forse non tutti sanno che relazione ha questo brano con il tema della puntata.
Il frontman della band, Billy Joe Armstrong, ha scritto questa canzone pensando di dare sfogo per la prima volta dopo 23 anni a come si era sentito quando è morto suo padre. Suo padre è morto il primo settembre dell'82 e lui si è chiuso in camera, e quando la madre è andata a chiamarlo le ha risposto svegliami quando settembre sarà finito, perché era il tempo che lui immaginava necessario per elaborare il lutto. E allora non voglio rattristare gli ascoltatrici e ascoltatori, però il tema alla base del nostro rifiuto di guardare in faccia la vecchiaia è che la vecchiaia è l'anticamera della morte, e nella nostra epoca noi la morte l'abbiamo bandita e di conseguenza abbiamo bandito anche il lutto. Siamo diventati molto bravi a usare delle formule eufemistiche, parlare di una persona defunta dicendo, quasi evocando delle metafore magiche: scomparsa, se n'è andata, ci ha lasciati, eccetera. Quella decisamente peggiore di tutte è non ce l'ha fatta. Ed è terribile, secondo me, il sottinteso di questa frase, perché è un sottinteso performativo. Cioè bisogna performare in tutti i momenti della nostra vita, anche sul letto di morte bisogna avere una buona performance e quindi vincere la morte. Io lascerò scritto nel mio testamento che guai se i miei amici e le mie amiche dicono che io non ce l'ho fatta, sono morta appunto e basta. E peraltro la cosa che ci auguriamo di più è andarcene senza accorgercene, no? Per secoli l'umanità ha desiderato esattamente il contrario. La cosa peggiore che poteva succedere nei secoli passati era non prepararsi alla morte, essere sorpresi, essere colti alla sprovvista, perché le persone si dovevano preparare. La morte era un rito officiato dal morente. Addirittura nel 400-500 c'era la convinzione che, si dice il momento supremo, no? C'era la convinzione che ai lati del letto del moribondo ci fossero una schiera di angeli da una parte e una schiera di demoni dall'altra, che gli facevano delle domande. Dall'esito delle risposte dipendeva il fatto che l'anima andasse in paradiso o all'inferno.
C'era un esame finale, insomma.
Un esame finale. E c'erano anche, poi hanno avuto successo, dei libretti sull'ars moriendi, cioè che spiegavano tutto quello che bisognava fare per prepararsi a morire. E invece progressivamente, a partire soprattutto dagli anni 50 in poi del secolo scorso, noi che cosa abbiamo fatto dal punto di vista culturale? Abbiamo invertito una cosa che era pubblica è diventata tabù, e una cosa che era tabù è diventata pubblica. Che cosa era tabù? Il sesso. Di sesso non si parlava, di sesso non bisognava sapere niente. Poi cosa è successo? Negli anni 60 hanno cominciato le riviste a parlare, a pubblicare interviste, eccetera. Sono andate incontro alla censura, al blocco della carta, delle rotative, eccetera, però hanno aperto uno spiraglio che poi è diventato un mainstream, no? Adesso non ci si fa più caso.
Sì.
Invece la morte, che era pubblica, il corteo funebre faceva fermare il traffico. A Milano adesso i funerali sono alle 9 o alle 14 perché non bisogna interferire con la vita della città, e si mettevano anche quegli orrendi drappi di velluto sulle case, si mettevano gli annunci, no, in portineria, eccetera, e si portava il lutto. Si portava il lutto, che era un modo per dire: sappiate che sono triste, abbiate riguardo per la mia tristezza. Adesso siamo diventati bravissimi a scivolare proprio su si sta a casa, chi ha un contratto di lavoro dipendente sta a casa 3 giorni per un lutto stretto e poi torna in ufficio e si sente fare delle domande dove è chiaro che non c'è così grande interesse ad avere una risposta, no? Perché non siamo interessati a sentir parlare di morte, non siamo interessati a sentir parlare di dolore, di tutto quello che è fragilità, di tutto quello che è limite. E quindi che cosa succede? Così come quando il sesso era tabù, alimentava un sacco di fantasie e un sacco anche di pensieri angosciosi, mi ha baciato, sarò incinta, no? La stessa cosa succede se, con la morte che è diventata un tabù. Genera tantissime angosce, all'impossibilità di parlarne sicuramente non ci aiuta.
Cara Alba, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Parla con Lei e sono molto contenta di questa lunga conversazione che abbiamo avuto su questo tema. Ci salutiamo ascoltando l'ultimo dei brani che hai portato a Parla con Lei e che ci parlano di un'altra delle tue attività, che è quella dentro Amnesty International, di cui sei la presidente in Italia, ma ne parleremo un'altra volta, magari in un'altra puntata di Parla con Lei.
Grazie mille, we shall overcome, Joan Baez.
Proprio in onore dei diritti umani. We shall
be all right.